Vado al prossimo. Il giornale. Una minaccia da non sottovalutare. E Huffington Post. Putin riassuma i BRICS, la sua strada per fare a meno dell'Occidente. ADN Kronos. Putin pensa a moneta comune antidollaro. Il giornale. Il bazooka di Putin e Xi. Una nuova moneta comune contro sanzioni è NATO.
Ok, Xi cinese insieme alla Russia. Sono stati molto uniti la Russia e la Cina in questo frangente, questa parentesi dell'Ucraina, che piano piano la Russia sta vincendo, con un sacco di sorprese, però attraverso questo conflitto in Ucraina la Russia ha anche visto i suoi limiti, le sue debolezze, ha smaltito un sacco di armamenti obsoleti della Seconda Guerra Mondiale. Notiamo che non ha usato le armi moderne, voleva liberarsi dalle vecchie, non voleva avere distrutte quelle nuove.
Cosa vuol dire moneta comune antidollaro? Comune tra chi? Per chi?
Beh, come in Europa c'hanno l'Europa comune e l'euro,
il
mondo c'ha la moneta comune, il mondo che è il dollaro,
okay.
E adesso il BRICS vogliono avere la loro moneta comune. Chi,
wow.
Sono, chi sono i BRICS? E sono la Russia, c'è la B e il Brasile, R la Russia, I e l'India, C
e
la Cina e la S e Sudafrica.
Sudafrica.
E poi naturalmente con un sacco di nazioni simpatizzanti a seguito, cominciare con l'Argentina, che i cinesi sono andati a visitarli, hanno fatto accordi contro accordi, vogliono fargli centrali nucleari, insomma questi vanno in giro a corrompere le nazioni di qua e di là. La Cina adesso sta avanzando in Africa, si sta comprando l'Africa, la Cina. Insomma, le finanze mondiali devono per forza crollare. E allora ecco che stanno facendo, dice il giornale, dice il bazooka di Putin e Xi, cinese, una nuova moneta comune contro sanzioni della NATO. Quindi praticamente l'America è furba, ma si sta sparando sui piedi, perché praticamente sta costringendo questa gente a farsi la loro moneta in contrapposizione del dollaro. L'America si sente furba, sta vincendo qualche battaglia, ma alla fine perderà la guerra. Infatti il mondo abbandonerà il dollaro e automaticamente l'euro, perché l'euro è legato al dollaro, è la stessa cosa praticamente. E allora le finanze mondiali devono crollare, stanno già crollando, sono già crollate, sono sostenute artificialmente e devono crollare. Ma quanto sarebbe piaciuto a mondialisti di addossare la colpa del crollo finanziario mondiale a Putin e alla guerra in Ucraina? Infatti non perdono occasione di dire è colpa di Putin. Cioè, adesso Putin c'ha tutte le colpe universali praticamente. Lui c'era solo una, ha invaso l'Ucraina, ha sbagliato. Ma se Putin ha fatto una guerra sbagliata, l'America ne ha fatte 10 sbagliate. Quindi sti media che vedono solo, i media orbi di un occhio vedono solo le colpe da una parte. Quindi la Russia e la Cina stanno insegnando praticamente, insegnano a tutti come cavalcare uno tsunami di guerre e di sanzioni. Cioè nessuno avrebbe potuto sopravvivere sanzioni mondiali del mondo che conta, l'Occidente, dove tutti i soldi sono. Nessuno potrebbe sopravvivere, tutto il mondo occidentale ti fa sanzioni, la Russia va tranquilla. Anzi, il rublo sta andando meglio di prima. Perché? Perché è così, le profezie dicono che la Russia alla fine prenderà controllo del mondo. E allora, senza i BRICS, che abbiamo detto chi sono, va bene, e il nuovo ordine mondiale occidentale, senza i BRICS, sta cominciando a vaporizzarsi. I BRICS, non si scherza, sono India, Cina, Russia. Solamente questi tre?
Sono potenze.
E caspita, questo qui non è mica uno scherzo fare a meno. Sì, sì. Però l'America stolta crede di farne a meno. Va in giro gradasso, sbruffone, a far vedere le sue portaerei. Sì, va bene, portaerei, meraviglia della tecnologia. Ma lo cervello non gli funziona bene però. Anche Hitler va in giro a far vedere le sue armate naziste come erano in gamba. Intimidisci qualche nazione, ma ti fai odiare però. Infatti il mondo è cominciato a odiare il nazismo. Intanto adesso il mondo vuole liberarsi dall'America. Quindi sono anni che il Signore ci mostra che il nuovo ordine mondiale dovrà vaporizzarsi. Esiste solo nella speranza degli anticristi americani ed europei. Quindi prima o poi l'Unione Europea è con grande disappunto dell'America, dovrà fare un compromesso con la Russia, va bene? Quindi l'Europa dovrà fare un compromesso con la Russia, anche se l'America non gli piace, e cominciare a scaricare l'attore cinematografico comico che sta a Kiev, sempre lì davanti alle televisioni, una pedina della CIA, capite? Il leader ucraino. Comunque, grazie Signore.
Dimmi, una domanda Angela. Voglio farti da parte di Carmen, che credo sta seguendo perché ha scritto adesso. Dice: pace fratelli, una domanda a fratello Giuseppe, se può rispondere, se vuole rispondere. Come mai Romania ha ancora come moneta il leu rumeno? Secondo te è un bene o un male? Grazie mille, Dio vi benedica, vi voglio bene. Grazie Carmen.
Grazie, sì. È perché gli egoisti banchieri europei non hanno fatto entrare nell'euro le nazioni che erano finanziariamente deboli, appunto come la Romania ed altre, e tante altre, ma solo quelle con le quali potevano commerciare e guadagnarci. Mm-hmm. E loro non hanno fatto entrare tante nazioni. C'è una lista di nazioni europee che l'euro non c'è. Infatti mi ricordo quando eravamo lì dovevamo cambiare i soldi in moneta locale.
E questo è bene o male per la Romania?
È bene.
Perché?
È bene, così sta lontano dall'anticristo.
Ah.
È bene perché la Romania cioè i rumeni sono gente molto pecora, molto dolci, latini. È bellissimo evangelizzare in Romania, sono pecore come voi. Dolcissimi.
Sì, però per le finanze perché è bene?
No, cioè per le finanze, a parte il fatto che l'Italia è stata rovinata dall'euro, che stava meglio prima con le lire. Va bene, stava molto meglio. L'unica che ci ha guadagnato è stata la Germania, poi la Francia, il Belgio. Le nazioni dell'area germanica hanno guadagnato, però tutti gli altri. La Spagna, l'Italia, la Grecia è fallita completamente con l'euro, l'Italia anche. E chi ci guadagna sono sempre i pesci grossi che mangiano i piccolini. Quindi è meglio per la Romania. Se la Romania fosse entrata nell'euro finanziariamente, cioè i media ti dicono è meglio, è bene per l'economia, ma lo dicono i media però, lo dicono le multinazionali, lo dicono le banche. È meglio per l'economia, sì, bancaria. Quando dicono l'Europa dei popoli, non è vero, è l'Europa delle banche. L'Europa dei popoli non esiste. Appena tu dici noi siamo un popolo, sovranista, fascista, sovranista. Non puoi più andare in giro. Ci ha provato Salvini a fare il popolo italiano, il popolo del nord Italia. Sovranista, di destra, estrema destra, eccetera. E il poveraccio è crollato, è sparito da tempo, non si sente più parlare di lui. Va bene. Poi l'hanno minacciato con i processi per gli sbarchi e lui praticamente si è spaventato, ha smesso di parlare. Che il messaggio sotto banco era: se tu continui a fare la voce grossa, ti portiamo al tribunale e ti incriminiamo per non aver fatto sbarcare i clandestini, ha infranto i loro diritti. Cioè è così che va il mondo, va bene. Chi sono i veri fascisti? Sono le banche, sono Bruxelles, quelli sono i veri fascisti, altro che. Comunque adesso anche una grande agenzia giornalistica, l'ANSA, comincia a parlare di quello che qualche giorno fa sarebbe stato propaganda putiniana. Mm. Senti cosa dice il giornale L'Ansa, dice Cremlino lì.
Sì. Cremlino, Kiev accetti tutte le richieste russe per la pace.
Capito?
E cosa significa se l'ANSA?
Capito? Questa è l'ANSA.
E cosa vuol
L'ANSA
dire?
L'ANSA è agenzia giornalistica occidentale, mondiale, una delle più grandi agenzie.
E allora?
E vuol dire che questi giornali, che praticamente un po' come dire Corriere della Sera, non direbbero mai ciò che Putin chiede. Cioè Putin sta dicendo, volete fare la pace? Accettate le nostre richieste. Uh-huh. In base a cosa? In base ai suoi carri armati, in base alle terre conquistate, in base che lui
russo
ha vinto il Donbass, sì, più o meno lo ha quasi vinto. Anche da Severodonetsk stanno cominciando a ritirarsi. Praticamente l'America non può entrare, non entra, manda solo armi, armi, armi. Dice, va bene, armi, ma non è che l'Ucraina può vincere la Russia, che la Russia avrà sempre più armi dell'Ucraina. Poi l'America ha mandato un sacco di armi moderne e ha letto un giornale che dice, però queste armi ci vogliono mesi imparare a usarle. Sono armi così sofisticate e insomma non le sanno usare queste armi. Allora, cosa significa, tu chiedi, che l'ANSA presenta,
questi, sì,
virgolette, la propaganda di Putin?
Sì.
Come mai? Significa che l'ANSA, che è una fonte autorevole, ha deciso di seguire una linea saggia, che è quella, qual è la linea saggia in Europa? Quella di Macron.
Che Macron?
A me è mai piaciuto come presidente, però lui è una colomba.
Ti è piaciuto o non ti è piaciuto?
Non mi è mai piaciuto. Perché è un uomo delle banche, no?
Mm-hmm.
Però lui ha un atteggiamento di pace. Infatti,
okay,
l'attore di Kiev continua a criticarlo in continuazione. Mm-hmm. Lo critica. Chi è l'attore? Zelensky,
sì,
no?
Sì, sì.
Continua a criticarlo perché non è come l'America lui. Mm-hmm. La Francia tradizionalmente è sempre anti-americana, è sempre stata.
Ah,
da
quindi...
De Gaulle in poi, no? Macron, lui è pacifista, vuole la pace. L'America no. L'America con la scusa della guerra Russia-Ucraina, con la scusa di armare e aiutare l'Ucraina, l'America sta facendo guerra alla Russia, che ce l'ha legata al dito da sempre contro la Russia. È una scusa questa dell'Ucraina. All'America non gli interessa niente, assolutamente niente dell'Ucraina. È solo una piedina da sacrificare, che muoiono tutti per l'America. Armi... I russi possono uccidere tutti, pur di mettere la Russia in cattiva luce, scavare un solco tra la Russia e l'Europa. E allora Macron, finalmente c'è un altro che ha cambiato politica, il capobanca Draghi, si è messo anche lui a seguire la linea di Macron e parla di pace. Ma non è che Draghi parla di pace perché... I banchieri no, perché l'opinione pubblica italiana è tutta per la pace, la maggioranza, e anche in Europa, anche in Germania. Quindi Putin adesso sembra che ha raggiunto i suoi obiettivi in Ucraina, adesso lui si concentrerà a costruire i suoi bunker, le sue difese nel Donbass e poi ci sarà il voto nel Donbass, voteranno, però è scontato che mi aspetto che loro... I filo russi vincano e dopodiché mi aspetto la loro richiesta come la Crimea di entrare a far parte della Russia.
Ah, sì?
E la Russia dice di corsa.
Ah.
Quindi se dovessero fare un trattato di pace serio, allora Donbass potrebbe essere zona neutrale, zona autonoma come per esempio Bolzano, Trentino, nel nord Italia. Trentino Alto Adige, autonomo, non pagano le tasse, sono contenti. Non vogliono neanche andare in Austria, questi non vengono in Italia, non pagano le tasse, si tengono tutto.
Mm-hmm.
Infatti è una zona ricchissima. Farebbero così se... Invece no, l'America ha sobillato Zelensky, e lo Zelensky è sempre in giro con l'elmetto da Rambo, in giro, fa tutto lui, eh. E poi anche i giornalisti... Anche i giornalisti vanno in giro con l'elmetto, una cosa impressionante, con l'elmetto, davanti alla videocamera, sono veramente comici, va bene?
Tornando alle finanze, ci sono questi articoli. Corriere della Sera, come si spiega l'andamento del rublo che sembra dare ragione a Putin sulle sanzioni? Post, le sanzioni sul petrolio russo non stanno funzionando per ora. Il Foglio.
Questi sono giornali occidentali, non è propaganda russa.
L'apprezzamento del rublo per effetto delle sanzioni è un guaio per Putin. E agenzia ANSA. Rublo inarrestabile, ai massimi dal 2015 sul dollaro.
Quindi tutti i giornali dicono che il rublo aumenta, il rublo va bene, mai come prima.
Però c'è
il Foglio in controtendenza, dice l'apprezzamento, quindi ammette che è salito di prezzo, no?
Ah.
E del rublo per effetto delle sanzioni è un guaio per Putin. Cioè questa è propaganda, vedi?
Perché?
Cioè da una parte ti dicono il rublo aumenta, però sì. È un guaio per Putin.
In che senso?
Ma io non ho mica letto questo articolo. E ti diranno perché qua, perché là, alla fine, perde di qui, perde di là. Cioè questa è la propaganda. Qui tutti i giornali occidentali dicono il rublo è potente, mai come prima, eccetera. E questo dice è un guaio.
Questa, no, ma questa è una cosa...
È la propaganda.
È una cosa incredibile che in mezzo di una guerra il rublo è in una condizione così ottima, diciamo. Non
sì.
È mai successo.
Perché? Perché?
E perché?
Proverbi 26-27.
Proverbi 26-27.
Dagli una proverbiata all'America e all'Occidente.
Chi
un colpo di proverbi sulla testa.
Chi scava una fossa vi cadrà e la pietra torna addosso a chi la rotola. Proverbi 26-27.
Hai capito perché? Perché sta andando bene per Putin e male per l'Occidente? Perché Proverbi 26-27. L'Occidente, l'America... In primis, scava una fossa e ci stanno cascando dentro. Scavata la fossa per Putin, ci sono cascati loro. Hanno rotolato una pietra per lanciare su Putin e è cascata sulla loro testa.
Ma cosa vuol dire che Dio è da parte di Putin?
No, Dio non è mica da parte delle guerre. Certo che adesso Dio fa anche politica.
Ma se citi proverbi a favore di Putin, allora
no, la legge di Dio è uguale per tutti. Forse pure Israele, se sgarra, paga. Ogni volta che Israele ha sgarrato, botte Israele. Dio non guarda in faccia a nessuno. Va bene, con Dio non c'è rispetto di persone. Dio rispetta solo la giustizia, la verità, non la persona. Quello che vedo io nel mio piccolo è che la pietra delle sanzioni sta tornando addosso all'America, all'Occidente, che l'hanno rotolata. Questo è quello che vedo io. Tutte le guerre sono sbagliate. Il Signore non sta mica difendendo. Il Signore è putiniano. Il Signore è bideniano.
No, no, no.
Giuseppiano, forse del mio partito.
No.
Cioè, Dio vede questa guerra che è stata provocata dall'America e anche dalla gran cassa dei media. Sono loro che hanno fatto la guerra. Prima hanno provocato la Russia a cominciarla nel febbraio. Va bene, nel febbraio di quest'anno. Ma mica è cominciata lì la guerra. La guerra è cominciata nel 2014, quando l'America ha usato la sua pedina in Ucraina per provocare la Russia bombardando il Donbass per 8 anni. Lì che è cominciata la guerra. Quindi qualcosa, credo io, dovrà avvenire. E l'Europa alla fine dovrà capire che cosa dovrà capire? Che l'America pensa solo a se stesso, al suo egoismo americano. Che l'America, mi aspetto, lo fa sempre. È nella natura dell'America. Non è che... L'America tradirà le aspettative europee. Perché? Perché è nel suo DNA. Se tu una prostituta cosa può fare? Si può vestire santimoniosa, può prendere in mano una Bibbia. Eccetera, ma è sempre una prostituta. L'America è sempre l'America. Sono sempre cowboy, sono sempre banditi, sono sempre far west. L'America pensa solo al suo egoismo. L'America ha sempre tradito e abbandonato a morire i suoi alleati, sempre. Non appena la convenienza gli gira, i suoi alleati in Siria, in Afghanistan, in Vienna, dappertutto. L'America ha sempre abbandonato i suoi alleati. Perché è nella natura americana. E l'America mieterà quello che ha seminato. Scritto Apocalisse capitolo 17 e 18. Hai messo quel fotomontaggio sulla radio?
Sì.
Ecco, me lo leggi allora? Me lo descrivi?
Democrazia e civiltà americana? No, grazie. Una nazione malvagia e guerrafondaia che sempre va attorno provocando guerre dappertutto, da Vietnam e fino all'Iraq e l'Afghanistan.
Piccola descrizione storica dell'America. Ecco, qui c'è un treno che passa in territorio indiano pieno di bisonti e per divertimento sparano, fanno tira segno ai bisonti. Li uccidono e li lasciano lì a marcire. Perché è così, no? loro sono americani, loro sono superiori. E selvaggi indiani che crepino, no? Qui poi c'è un altro qui che sta scuoiando un bisonte, gli interessa la pelle. E il bisonte che marcisca. E qui c'è una montagna di teschi di bufalo. Ci sono qui milioni di teschi, guarda come gigantesco sta.
Che era il cibo principale, la carne principale per gli indiani.
Il cibo principale degli indiani, loro uccidevano solo quello che gli serviva. Invece questi qui, questi posseduti del diavolo, sparavano per divertimento e li facevano morire. Ecco, vedi, passavano col treno e facevano un massacro di bisonti. Per quale motivo? Nessun motivo, solamente perché erano bianchi superiori e loro erano indiani inferiori. O il colore non c'entra niente. Però in questo caso era così. E cosa, mi leggi le citazioni della foto?
La storia ci ricorda come l'America tradì a suo tempo la sua amicizia col Messico, derubandolo di un terzo del suo territorio. Lo stesso con gli indiani d'America, rompendo e disonorando ogni trattato territoriale, solo perché si era scoperto oro o petrolio o volevano far passare una ferrovia. Uccidendo i bisonti solo per vendere le pelli o solo per sport di tiro a segno. Alla fine ne sopravvissero ben pochi. Anche per questo i cosiddetti selvaggi indiani, tra virgolette, iniziarono guerre che furono soppresse nel sangue in ciò che rassentò il genocidio. Sempre in nome di, virgolette, democrazia e civiltà, si capisce.
Va bene. Bene, questo potete vederla nei libri storici. Allora, torniamo alla Russia. Il rublo russo sta inaspettatamente, clamorosamente, battendo tutti, a cominciare dal dollaro. Quindi brutte notizie per il sistema finanziario americano ingordo. C'è un altro dall'ANSA lì in giornale.
Perché il rublo è la valuta più forte del mondo quest'anno? Wow, in mezzo a una guerra? Perché?
Non si è mai sentito una cosa così. Che nel mezzo di una guerra una moneta si rafforza. Cioè l'America è lì che si dice, ma come, questo, la cosa non quadra qui, ma come? Le sanzioni, questo, quell'altro, dopo tutte le balle che abbiamo dato su Putin, dovrebbe lui essere in depressione, no? Invece sono gli americani che stanno andando in depressione. Perché se tu segui le notizie americane, vedi che fa tutto storto in America, si lamentano tutti. Tutti si lamentano perché il carburante è raddoppiato e triplicato in America. Quindi il dollaro, l'America stessa, sprofondano nella fossa che l'America aveva intesa per la Russia. E sappiamo che giungerà il tempo in cui la Russia diventerà Magog, e con l'anticristo Gog a guidarla, ma quello là però lasciamo perdere, è un altro capitolo che potete studiare nel nostro corso profetico.